in una certa misura recuperato dall'oblio. Allora, questo è un palazzo nobiliare antico, il palazzo dei Conti Inzaghi, ma viene anche questo radicalmente riconfigurato nella seconda metà dell'Ottocento. Anche questo ci tengo a sottolinearlo perché fa parte di quella percezione un po' sfocata che abbiamo di alcuni pezzi della città. Appunto, come dicevo prima, noi pensiamo a Via Volta come una via neoclassica. Certo, ci sono i palazzi neoclassici, ma ci sono moltissimi edifici che sono in realtà costruzione della seconda metà dell'Ottocento, e noi oggi appunto facciamo questo percorso. Se Casa Volta è riconfigurata, ristrutturata, abbellita intorno al 1865, qui siamo due anni dopo, 1867. Il Fusoni, Camillo Fusoni, se non ricordo male il nome, è un altro dei ricchi della seconda metà dell'Ottocento che si compra il vecchio palazzo nobiliare e se lo ricostruisce. Qui la storia si, come dire, si complica con una, con un piccolo imprevisto, e cioè che nella ristrutturazione esterna delle fronti, che come avrete, come si capisce abbastanza facilmente, è della seconda metà dell'Ottocento, 1867 appunto, mostra tutti i caratteri di quell'architettura che ormai fa di ogni stile l'occasione per più o meno fare quello che vuole, usa alle finestre queste cornici di cotto che sono elementi di decorazione di provenienza industriale, cioè sono fatti in serie. Milano andava molto famosa per gli elementi di decorazione in cotto seriale, ma per esempio c'era una famosa fornace di cotto che produceva cose simili anche a Vertemate, per esempio. Allora, quelle cornici in cotto che decorano le finestre esterne non sono state fatte per questa casa, ma sono state fatte per una casa mai costruita che avrebbe dovuto fronteggiare i Portici Plinio, quindi il lato B della via Plinio, quel lato che poi nella prima metà del Novecento vedrà sorgere Mantovani, la banca commerciale e così via. In realtà alla metà dell'Ottocento pensavano di fare un altro grande edificio come i Portici Plinio, però decorato in un altro modo con queste cornici alle finestre. L'edificio non si fa, le cornici restano abbandonate. Il Fusoni, che era ricco sì ma non era scemo, ha detto: beh, se sono qui e se vengo via per poco le uso io. Quindi fa ridefinire il progetto che un ingegnere Abbondio Ramponi in quegli anni gli aveva costruito e gli aveva disegnato, e si fa costruire questo grande casamento. È un edificio di non poche stanze, quindi vedete che è un edificio evidente in cui c'è un edificio imponente in cui evidentemente oltre alla residenza del proprietario c'erano anche dei appartamenti da mettere ad affitto. La storia ovviamente non finisce qui, ma in perfetta corrispondenza con la storia che vi ho raccontato su Casa Volta, anche qui all'inizio del Novecento si pensa a un ulteriore abbellimento. La casa è passata di proprietà e degli Stucchi. Gli Stucchi sono una dinastia imprenditoriale comasca, setaioli di non poco conto. Comprano questa casa e se la fanno ristrutturare da chi? Ma dal solito architetto Frigerio, il quale ha guadagnato in quei 20 anni, ormai 15 anni di professione tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento a Como, una fama indiscussa. Se voi vi girate vedete la porta, la controporta in legno e ferro battuto, che è molto simile a quelle di Casa Volta e che è chiarissimamente opera di Frigerio, che amava questi disegni molto, molto decorativi, molto complessi. Non basta, ve lo dico adesso perché poi magari sopra aggiungiamo qualcosa. questo scalone, che è uno scalone principesco, davvero di un'eleganza straordinaria, tutto in marmo, una roba, davvero uno schiaffo alla miseria, ma che vi dà la misura proprio della, da una parte, volontà di apparenza di questi, di queste dinastie imprenditoriali, dall'altra parte dell'eleganza di disegno di un architetto come il Frigerio. Conclude questa ristrutturazione intorno alla metà degli anni 10, perché nel 1919 viene già pubblicata da una rivista di moda milanese e quindi è sicuramente finita. Allo stesso modo, e lo vedrete sopra, ristruttura il piano nobiliare, diciamo così, in stile seicentesco, stile che Frigerio amava molto, che usa spesso e che qui probabilmente anche riusando in parte degli elementi più antichi, superstiti del palazzo dei Conti Inzaghi, mette insieme in una davvero baraonda di stili, di citazioni di grandissima eleganza, ma anche di grandissima apparenza, evidente. Allora c'è lo scalone in marmo, poi ci sono le stanze con gli affreschi e gli stucchi sul soffitto, c'è una stanza di boiserie assolutamente straordinaria e poi si esce in orizzontale sul giardino. Il giardino merita una piccola citazione. Il giardino non è proprio il giardino originale, perché la ristrutturazione recentemente compiuta di questo palazzo è stato, diciamo così, sacrificato per poter installare sotto il giardino i box, i parcheggi per le auto. Allora, questa cosa, questa scelta è evidentemente una scelta problematica per chiunque abbia a che fare con i palazzi storici del centro della città, ma in maniera, come dire, molto, molto pratica vi consiglierei di pensarci con molta attenzione, perché queste scelte sono, ripeto, scelte problematiche, ma che a volte che devono essere fatte con grande attenzione, e in questo caso mi sembra stato fatto con attenzione, e possono essere fatte anche proprio in virtù del fatto di continuare a far vivere queste case. Noi abbiamo nei confronti del nostro passato un atteggiamento iperprotezionistico a volte, che rischia di essere che rischia di condannare gli edifici a non avere futuro. La delicatezza, l'attenzione è obbligatoria, ma bisogna anche considerare il fatto che gli edifici sono cambiati, la città è continuamente cambiata, e condannarci a non cambiarla più è un discorso molto, molto pericoloso. Così come evidentemente fare tabula rasa e far finta che tutta la storia non esista. È un equilibrio molto difficile da trovare, ma che deve essere, e lo dico in assoluta sincerità, è un equilibrio che va cercato, che non può essere negato. Vi dico questo anche perché se voi vi girate ulteriormente, vedete alle vostre spalle una vetrata, un ingresso vetrato, che riflette con lessico moderno la partitura di quella del Frigerio degli anni 10. Allora, quella è una vetrata progettata da Enrico Mantero alla metà degli anni 60 più o meno, in cui evidentemente c'è una ricerca di un linguaggio moderno che si confronta con un linguaggio non antico ma vecchio, e che gioca in questo modo. Credo che questo piccolissimo elemento ci dia la misura della necessità di provare a rischiare e a giocare in questo modo. L'ultima cosa che non ho detto è che nella ristrutturazione del Frigerio all'inizio del secolo, ma forse qualche anno dopo, viene ristrutturata e riconfigurata anche la testata di fondo, la parete di fondo del cortile. cortile con questo mosaico di ciottoli e questa messa in scena di tipo grottesco. Le quattro statue sono le quattro stagioni, opera di Pietro Clerici, uno dei grandi scultori del Novecento comasco, dei grandi scultori tradizionali, certo, quali sono quelli all'avanguardia. Clerici è stato un tradizionalista, per questo evidentemente andava d'accordo con Frigilio, che continuava a progettare e a lavorare a metà degli anni 30, mentre già si costruiva in stile moderno, in stile contemporaneo, con una sensibilità antica. Però credo che tutte le Frigilio sono anche sicuramente le due pensiline vetrate che a metà cortile. Credo che questo sia un bel esempio di, se mi passate il termine un po' altisonante, sincretismo progettuale, cioè c'è dentro di tutto, ma credo a livello più alto. Adesso di nuovo evidente.